Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Dipcon Fiuggi, 19-22 marzo 2015. Vengono ora trasmessi in podcast gli estratti dei panel dalla convention di fantascienza.
Umberto Guidoni.
Grazie, buongiorno. In effetti sono tornato piacevolmente, diciamo, in questa atmosfera dove sono stato già diversi anni fa, mio figlio era ancora piccolo, quindi mi ricordo. E molte cose sono cambiate ovviamente da allora. Abbiamo una stazione spaziale completata, abbiamo in questi mesi una nostra rappresentante in orbita, e questo credo che ormai lo sappiano tutti perché se ne è parlato praticamente tutti i giorni, però questo fa bene allo spazio perché appunto è un argomento che è diventato improvvisamente di moda, come se fosse cominciato oggi, ma per fortuna è cominciato qualche anno fa. E ci sono appunto notizie positive come queste che ho appena raccontato, ce n'è una meno positiva ed è stato il ritiro definitivo della Space Shuttle. Quando sono venuto qui ancora volava, adesso non vola più. E devo dire, per me è stato un grande dispiacere vedere questa magnifica macchina definitivamente messa a terra. Proprio l'anno scorso sono stato invitato a Los Angeles e ho avuto l'opportunità di vedere l'Endeavour dentro dentro al museo delle scienze lì di Los Angeles, ed è stata veramente una stretta al cuore perché è bellissimo vederlo così da vicino, diciamo, come non lo si vede quasi mai, perché quando è sulla rampa comunque è in una posizione difficile da raggiungere, no? Mentre nell'hangar è comunque in un hangar talmente grande che non sembra così grande. Invece nella sala del museo, che era appena sufficiente a contenerlo, veramente era impressionante la vista. Però chiaramente ti fa pensare che un'epoca si è chiusa definitivamente e diciamo vedremo quella che si apre come sarà. Io proprio, diciamo, sul fatto che lo shuttle ormai non vola più, ho voluto concentrarmi oggi su questo, praticamente un omaggio allo Space Shuttle, e quindi vi farò vedere un filmato che ovviamente contiene diverse fasi, diciamo, però principalmente racconta la storia dello Space Shuttle, dal momento del lancio al momento del rientro. Quindi è un po' un omaggio che facciamo a una macchina che ha cambiato il modo come siamo andati nello spazio. Prima di allora c'erano le capsule, c'era un corpo degli astronauti fatto sostanzialmente da militari e maschi, perché erano, diciamo, la categoria che era stata scelta perché andare nello spazio era molto rischioso, era ovviamente una grossa incognita, e quindi hanno mandato persone addestrate, diciamo così, a affrontare le situazioni più pericolose. Con lo Space Shuttle la situazione è cambiata, si è aperto il mondo, l'opportunità di andare nello spazio al mondo della ricerca, e questo ha ovviamente permesso intanto alle donne, per la prima volta, almeno per le americane, perché i russi avevano mandato la Tereshkova, però era stato più che altro una cosa mediatica, perché poi se andiamo a vedere nella storia del volo spaziale russo credo che siano tre le donne che hanno volato in tutta da Gagarin in poi, mentre gli americani sono arrivati molto più tardi, quasi 20 anni dopo, però hanno da quel momento in poi aumentato il numero dei loro astronauti, tant'è vero che ormai le donne avevano sullo shuttle le stesse competenze anche di alto livello. I comandanti dello shuttle erano donne, il comandante della stazione erano donne, sono state donne, quindi insomma ormai quel mondo lì ha avuto sicuramente questa possibilità. Così come lo shuttle ha aperto il mondo dello spazio a chi non era americano e quindi hanno potuto volare anche astronauti di altre nazionalità, e io sono l'esempio, diciamo, di questo. L'opportunità che c'è stata è stata grazie al fatto che lo shuttle è stato aperto anche all'addestramento di astronauti non solo americani. Naturalmente oggi la situazione è cambiata perché c'è un progetto che è intrinsecamente internazionale ed è la Stazione Spaziale Internazionale, quindi se non fosse stato lo shuttle, diciamo, saremmo arrivati forse adesso ad avere i primi astronauti da mandare nello spazio, perché la Stazione Spaziale Internazionale non è americana, non è russa, anche se ovviamente i russi e gli americani giocano un ruolo importante, però è veramente un progetto internazionale. Ecco, di queste cose parleremo e io direi se possiamo partire con le immagini. E partiamo proprio dall'inizio, cioè dalla... Se, si possono spegnere le luci forse? Ah sì, va bene, allora non c'è problema. Partiamo proprio dall'inizio. In realtà non è proprio l'inizio questo. È qualche... Ecco, partiamo proprio dall'inizio, perché ci sono due fotogrammi, proprio un flash, che vi fa capire dov'è collocata la base. Non so quanti di voi abbiano avuto la possibilità di andare al Kennedy Space Center, spazio porto USA, come dicono gli americani, che è veramente un posto bellissimo, perché siamo in una riserva naturale e, diciamo, le uniche cose che tradiscono la tecnologia sono proprio la rampa di lancio, e qui la vediamo qualche ora prima, e gli altri edifici che ci sono intorno. Questo è il momento in cui gli astronauti escono dalla zona dove sono stati messi in una specie di quarantena che dura una settimana prima del lancio, e poi salgono su questo pulmino che, come vedete, io vi faccio che come vedete diciamo in qualche modo tradisce gli anni, perché è lo stesso pulmino fin dal primo volo dello shuttle negli anni 80. E poi c'è questo corteo che si snoda verso la rampa, il pulmino è scortato da macchine da polizia con le sirene spiegate, elicotteri che volano. Se qualcuno di voi ha visto Armageddon, no, è tutta fantascienza, l'unica cosa vera è proprio il momento in cui vengono trasportati sulla rampa. Ah sì, sì, perfetto. E questo è il momento in cui salgono sulla rampa al livello 195, dove c'è la passerella che collega lo shuttle alla struttura metallica, e qui passano una alla volta, finisce la vestizione, la tuta la indossano da prima, ma qui viene montato tutta la parte che riguarda il paracadute. E vedete, già l'ingresso sulla navetta è un ingresso abbastanza complicato, perché si cammina a carponi, perché è talmente piccolo che non si può stare in piedi, e salire sullo shuttle è complicato, perché ci si deve arrampicare. Immaginate un aereo, no? Voi camminate lungo il corridoio, immaginate che il corridoio sia in verticale, vi dovete arrampicare. Per fortuna ci sono solo due file di sedili, altrimenti sarebbe veramente complicato. Quindi bisogna veramente salire una alla volta, arrampicarsi, e stai seduto sulla schiena con i piedi per aria, e ci sono due tecnici infatti che aiutano a collegare i tubi dell'acqua, perché serve a raffreddare la struttura, la tuta, l'ossigeno, le comunicazioni e così via. Qui siamo a pochi secondi, vedete il cronometro segna pochi secondi prima del lancio, e questa è la distanza da cui si osserva il lancio, diciamo, per tutti quanti quelli che non sono gli astronauti. Per questioni di sicurezza nessun essere umano è permesso di essere più vicino di 6 km, e quindi questa è più o meno la distanza da cui si vede un lancio. Qui ci sono le famiglie, ci sono i giornalisti, ci sono anche le autorità, diciamo, che vengono a vedere il lancio. Gli unici esseri umani che stanno più vicino sono quelli che stanno dentro la cabina. Noi però abbiamo la possibilità di vedere queste immagini, anche le immagini del lancio, anche da più vicino, grazie alle telecamere automatiche. E vi faccio notare qui in basso, adesso vedrete comparire un'onda d'acqua, perché sotto lo shuttle c'è una piscina che viene riempita pochi minuti prima del lancio, e serve innanzitutto a raffreddare la struttura quando si accendono i motori, ma anche a ridurre le vibrazioni, perché l'onda sonora prodotta dai motori può danneggiare la struttura metallica della rampa di lancio. Questo è il momento del decollo, del lancio. Lo shuttle si solleva molto lentamente all'inizio, pensate a un palazzo di 20 piani che comincia a muoversi in verticale, e via via accelera sempre più rapidamente. In questa fase, con il serbatoio pieno di carburante, tutto quanto pesa più di 2000 tonnellate, ma il 90% è proprio il peso del carburante, l'idrogeno e l'ossigeno liquidi nel serbatoio principale, e il peso dei due razzi, i due booster, che danno la spinta iniziale. Dopo qualche frazione di minuto, lo shuttle diventa supersonico. Qui vedete il momento in cui si supera il muro del suono. Questa è la prima volta. Prima di arrivare in orbita, lo shuttle diventa supersonico 25 volte. Quindi raggiunge una velocità di 28.000 km ora, che è quella proprio che gli permette poi di arrivare in orbita. Dopo 2 minuti e mezzo abbiamo la separazione dei booster. Hanno esaurito il loro combustibile. Qui parliamo di combustibile solido. E lo shuttle continua con i 3 motori alimentati sempre dal serbatoio che abbiamo visto prima. Fino al momento in cui si arriva in orbita, pochi secondi prima dell'arrivo in orbita, si spengono i motori e si sgancia il serbatoio, che è l'unica parte di tutta la struttura che non è riutilizzabile, perché lo shuttle, oltre alle cose che vi ho detto prima, rappresenta anche dal punto di vista tecnologico una soluzione unica, non ripetibile, cioè quella di un veicolo spaziale in grado di essere riutilizzato più volte. Questo è il momento in cui si arriva in orbita. Qui siamo praticamente al sorgere del sole e si aprono le porte della stiva. Qui nella parte interna ci sono tutte le strutture che controllano la temperatura, i radiatori che permettono di stabilizzare la temperatura del veicolo. Quindi è importante che si possano aprire le porte. Se non si possono aprire per qualche motivo, non si può rimanere in orbita più di tanto. Queste sono le immagini che si vedono del tramonto della Luna dietro l'atmosfera terrestre. Sono le prime immagini appena si arriva in orbita, la Terra che scorre sotto di noi. Devo dire che nelle primissime ore non c'è molto tempo per guardare fuori, perché soprattutto negli ultimi anni l'obiettivo dei voli shuttle era raggiungere questo veicolo che vedete qui, la Stazione Spaziale Internazionale. E queste sono le immagini riprese dalla stazione, e vedete che lo shuttle è veramente un camion. Ha una piccola zona dove vivono gli astronauti pressurizzata e un grande vano di carico. Qui vediamo un cilindro che è importante per la costruzione della stazione spaziale, perché è così che è stata costruita: un cilindro alla volta, un pezzo alla volta, portato per la maggior parte dallo shuttle, ma non solo. Prima di agganciarsi, lo shuttle fa questa specie di capriola e ci fa vedere anche la parte inferiore dello scafo, quella che serve, dove c'è la protezione termica nel momento del rientro a terra. Guardando queste immagini si capisce che il rientro non deve essere proprio tranquillo, e in effetti poi lo vedremo successivamente. Questo è il momento del contatto. Praticamente vedete, la dimensione è cresciuta perché i due veicoli sono praticamente ormai a pochi metri di distanza. Quest'ultima fase di avvicinamento e di aggancio viene fatta manualmente, no? Tutta la fase precedente è controllata dal radar dello shuttle. Qui viene fatta manualmente fino al contatto. A guardare questa immagine tutto sembra tranquillo, ma in realtà sia lo shuttle che la stazione ormai agganciati viaggiano intorno alla Terra a 28.000 km l'ora. Quando dicevo Stazione Spaziale Internazionale, vedete che ci sono le bandierine di 15 paesi, quindi veramente è uno sforzo che riguarda tutto il pianeta. Abbiamo visto quel cilindro nella stiva dello shuttle, lo vediamo ancora qui. Prima che venga sganciato e attaccato, ecco qui vediamo le immagini successive, è attaccato alla Stazione Spaziale Internazionale. Questo modulo è particolarmente importante per il nostro pianeta perché è il modulo Raffaello che io ho avuto il privilegio di portare nello spazio. E quindi qui torniamo indietro nel tempo al 2001, quando io ho fatto la mia seconda missione nello spazio e la prima opportunità di salire a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Questo è l'interno di Raffaello, che è un grande container spaziale. Serve a trasportare il materiale dalla Terra verso lo spazio, ma anche il viceversa. Ovviamente le persone che vivono sulla stazione spaziale hanno bisogno di rifornimenti, acqua, cibo, vestiti, perfino l'aria per respirare. Il modulo italiano viene utilizzato anche per trasportare esperimenti come questo che vediamo, un esperimento per la crescita di cristalli in assenza di peso. Queste sono le cabine in cui vivono gli astronauti. Vedete, non sono molto grandi, sono forse delle dimensioni di delle vecchie cabine telefoniche, però da lì c'è un oblò e si gode un panorama come quello che stiamo guardando adesso. Ora, la velocità con cui la Terra scorre sotto la stazione spaziale è proprio, questa è quella vera, diciamo, non c'è accelerazione in questo filmato, e queste sono immagini prese un po' in varie parti del mondo. Ora, se guardate con attenzione, non riuscite a vedere traccia delle città. In realtà stiamo passando su zone abbastanza poco popolate. Questa per esempio è l'Himalaya, e qui vedete, abbiamo appena passato il Monte Everest, quindi chiaramente qui non ci si aspetta di vedere diciamo città o insediamenti umani. In realtà anche quando passiamo sugli Stati Uniti o sull'Europa, ad occhio nudo non si riesce a vedere. Questa è una delle cose che colpisce di più. Qui siamo sull'Oceano Indiano, e adesso rientriamo nella Stazione Spaziale Internazionale e vediamo alcune immagini che riguardano la vita di tutti i giorni, no? Per esempio l'attività fisica, che non è soltanto un passatempo, certamente anche divertente, ma è una necessità nello spazio, perché il corpo umano, in assenza di peso, subisce delle modifiche sostanziali, e l'unica controindicazione efficace è proprio l'esercizio fisico. Questa è un'altra cabina dove vedete gli astronauti tengono, diciamo, le proprie cose. In particolare, se guardate questo tessuto bianco, questo è il sacco a pelo in cui si dorme, quindi in questa cabina si dorme in verticale, infilati dentro quel sacco a pelo. Ognuno poi porta ovviamente le foto della famiglia, le cose, diciamo che le poche cose che puoi portare con te in orbita. E questo è come viene trasportata l'acqua a bordo della stazione spaziale. Come sapete, lo shuttle produce l'acqua a bordo grazie alle celle a combustibile che servono per alimentare, diciamo, per produrre energia elettrica. Nella stazione spaziale non ci sono celle a combustibile, ci sono invece i pannelli solari, e quindi l'acqua deve essere portata fuori, diciamo. E vedete, nella vita di tutti i giorni anche una cipolla che germoglia serve a rompere, diciamo così, la monotonia degli ambienti artificiali. Ovviamente uno si può chiedere, ma a che serve mettere in orbita una stazione spaziale e dei laboratori? Ecco, la ragione è questa: l'assenza di peso. Le condizioni in cui si vive lì, guardate, se ci fate caso, che gli astronauti non portano le scarpe, si vedono i calzini bianchi di... si vive in assenza di peso, e l'assenza di peso cambia anche il nostro modo di vivere, no? Abbiamo detto gli effetti sul corpo umano, ma anche per esempio il modo di lavorare. Se guardate la distribuzione degli esperimenti dentro il modulo, questo era il modulo americano, il primo modulo che c'era quando è stata costruita la stazione spaziale, oggi sono stati aggiunti altri due di laboratori. Dicevo, se guardate la disposizione degli esperimenti, per esempio ci sono esperimenti anche sul soffitto, no? Quindi questo vi dice che si può lavorare per esempio sul soffitto tranquillamente, visto che si galleggia senza peso. Quelle immagini risalgono al 2001, quando appunto c'era un solo laboratorio. Oggi questo è lo stesso laboratorio, chiaramente sono cresciuto di complessità, perché ci sono più esperimenti, ma soprattutto la stazione spaziale è cresciuta come dimensioni, praticamente ha raddoppiato il volume abitabile. E adesso andiamo in una zona che non c'era, purtroppo, dico io, quando sono andato io nel 2001, e si chiama Cupola, ed è una finestra veramente sulla Terra principalmente, ma permette effettivamente una visione a 180 gradi. E è un posto magnifico per fare fotografia. La maggior parte delle foto che arrivano praticamente quotidianamente ormai vengono scattate lì, ma non è stata messa lì per fare fotografie. È stata messa lì perché in fondo si tratta di una stazione, e una stazione è un posto dove arrivano e partono veicoli. Quindi quella è la torre di controllo da cui si controlla l'arrivo e la partenza dei veicoli. Per esempio le Soyuz, no? Le Soyuz sono i veicoli russi. Adesso sono gli unici che sono in grado di trasportare astronauti dopo che lo shuttle è stato messo a riposo, ma servono anche due di queste, rimangono attaccate permanentemente sulla stazione spaziale e servono come scialuppa di salvataggio in caso di emergenza. Chiaramente quando arrivano e partono, lì c'è un certo traffico che va controllato da questa postazione. Ma la cupola serve anche a controllare l'attività di queste strumentazioni qui, questi sistemi che sono sostanzialmente dei carri ponte. Questo è quello, diciamo, più recente. Adesso vedremo quello che noi abbiamo contribuito a portare su nel 2001, questo qui. Questo era l'altro carico, oltre al carico di Raffaella, avevamo questo carro ponte, che è montato su una carrucola che si muove lungo tutto l'asse della stazione, che serve per trasportare materiale all'esterno, ma serve anche, quando gli astronauti vanno fuori, a trasportare gli astronauti, no? La stazione spaziale ormai è grande circa 100 metri, supera i 100 metri di lunghezza, e quando si deve fare un movimento così lungo, spesso si utilizza il braccio robotico per spostare gli astronauti. In questo caso gli astronauti vengono agganciati per i piedi e vengono spostati da un posto all'altro della stazione. Chiaramente, ecco, questo è un caso, per esempio, vedi? Chiaramente per uscire fuori, come vedete, bisogna indossare questa tuta, uno scafandro molto pesante, molto complicato, che però è l'unico modo per potersi avventurare nel vuoto dello spazio. Fuori c'è il vuoto totale, c'è una quantità di radiazioni pericolose che viene dal Sole, c'è il fatto che la temperatura cambia costantemente man mano che si gira intorno alla Terra, si fa un'orbita in 90 minuti e di questi circa la metà si passa di giorno e l'altra metà di notte, e di giorno la temperatura sale oltre i 100 gradi e di notte scende sotto zero più o meno altrettanto. Quindi la tuta protegge anche da questo punto di vista. L'attività all'esterno, come avete visto, deve essere coordinata con l'attività interna, perché ovviamente quando tu sei a lavorare, per esempio, guardate la faccia, qui non si vede la faccia dell'astronauta, per esempio quando sei a lavorare qualcuno ti deve avvertire di calare la visiera, come in quel caso, per proteggere gli occhi dal sole che sta per arrivare. Quindi tutta questa attività viene svolta grazie al contatto radio delle persone che stanno dentro e quelle che vanno fuori. Noi siamo stati 10 giorni a bordo della stazione spaziale, abbiamo fatto una cena in stile hawaiano, come si capisce da queste immagini, e abbiamo salutato gli altri astronauti, i 3 che rimanevano a bordo della stazione. Allora l'equipaggio era composto di 3 persone, oggi invece, proprio perché è raddoppiato il volume abitabile, ci sono 6 astronauti che vivono a bordo della stazione per un periodo di circa 6 mesi. Questo è il momento della separazione dei 2 veicoli, quando, diciamo, lo shuttle si sgancia e comincia la sua manovra, diciamo, per il rientro a terra. In realtà si rimane in orbita per un altro 24 ore circa, ma diciamo comincia la preparazione. E quindi questa è l'opportunità di vedere la stazione dall'esterno. Questa è la stazione come è oggi, no? Quindi questa è completata, vi ho detto ci sono 100 metri per 80, questi sono i grandi pannelli, i 4 pannelli solari, e queste sono la zona dove vivono gli astronauti. Questo filmato è accelerato rispetto a prima, vedete che la Terra scorre molto più rapidamente, perché vogliamo vedere quanto... questi sono gli Stati Uniti, stiamo passando sugli Stati Uniti per farvi vedere che di giorno non si vedono le città. Di notte le cose sono un po' diverse. Le città si vedono come, vedete le luci, questi flash che vedete di tanto in tanto... sono le tempeste, diciamo, sono dei temporali, quindi sono i fulmini che si vedono dall'altra parte delle nuvole, e di notte chiaramente questa è l'immagine, immagino che riconoscete dove stiamo volando adesso, si vedono le città e si vede una grande quantità di luce. Adesso passeremo anche su altre zone del pianeta, per esempio questo è il Nilo, il Medio Oriente e così via, quindi ci sono zone molto molto illuminate, ovviamente i deserti sono bui, quindi si vedono veramente a macchia. Una delle immagini più belle comunque rimane il tramonto del sole. Quando il sole tramonta rimane questa aureola intorno alla Terra, è uno dei momenti più spettacolari. E quella luce azzurrina che rimane intorno alla Terra, altro non è che il cielo. Quello che noi chiamiamo cielo, che visto da Terra ci sembra non finire mai, in realtà è una pellicola sottilissima che però fa una grande differenza, perché rende questo pianeta così diverso, così unico rispetto a tutti gli altri. Qui siamo ormai negli ultimi momenti della nostra esperienza in orbita, abbiamo rimontato i sedili, avete visto che nello spazio non ci sono sedili né sulla stazione né sullo shuttle, sullo shuttle servono perché poi dobbiamo rientrare sulla Terra dove ritornerà il peso, quindi ci prepariamo all'impatto con l'atmosfera che viene utilizzata per frenare, no? Vi ricordate la parte nera delle mattonelle? Ecco, è qui che vengono bruciacchiate, in questo momento qui, quando tutto intorno si crea una palla di fuoco e il gas dell'atmosfera intorno, vedete, diventa rosso perché raggiunge i 2000 gradi di temperatura, quindi insomma fuori fa piuttosto caldo, per fortuna all'interno la situazione non cambia di molto. A questo punto lo shuttle ha ridotto, praticamente ha dimezzato la sua velocità, da 28.000 siamo passati a 12.000 km l'ora, molto veloce ancora, però a questo punto è dentro l'atmosfera, quindi è un aereo, si comporta come un aereo, a parte il fatto che gli mancano i motori, Vi ricordate, i motori sono alimentati da un serbatoio arancione che non c'è più, quindi lo Shuttle rientra a motori spenti. Quindi è un grande aliante, un aliante diciamo pesante ma con le ali tozze, e quindi, come dicono gli astronauti, vola come un mattone. Per cui in realtà precipita in maniera controllata, in modo controllato, fino al momento in cui poggia le ruote sulla pista a circa 200 nodi. E capite bene che, non avendo la possibilità di recuperare quota, diciamo, la decisione di atterrare è definitiva, quindi quando tu cominci la manovra devi essere assolutamente certo di poggiare le ruote sulla pista. Quindi contano molto le condizioni meteo, quindi conta tutta una parte di preparazione prima dell'arrivo sulla pista, che viene fatta ovviamente dalla NASA, da vari centri di controllo che definiscono esattamente quando è il momento di rientrare. E questa è veramente la conclusione. Quello che abbiamo visto era esattamente l'ultimo atterraggio, l'atterraggio del Discovery per la missione 135, e quindi veramente quello ha chiuso l'epoca dello Shuttle. Diciamo, è stata la fine di un'epoca durata 30 anni. Il primo volo risale all'81 e l'ultimo nel 2011. E, come vi ho detto, i tre Shuttle che sono sopravvissuti, diciamo, perché purtroppo due sono andati distrutti con la perdita di tutto l'equipaggio, i tre Shuttle che sono sopravvissuti sono uno a Los Angeles, l'ho detto prima, un altro è rimasto al Kennedy e un terzo è a Washington, al museo alla Smithsonian. Quindi diciamo, quell'epoca lì è definitivamente archiviata. Diciamo, il fatto di avere il veicolo su cui tu hai viaggiato in un museo a me ha fatto sentire improvvisamente molto più vecchio, insomma, perché è un pezzo da museo. Quindi quell'epoca si è chiusa definitivamente. Cosa c'è? Cosa ci aspetta, diciamo, per il futuro? Ecco, siamo in una fase di transizione. Chiaramente gli Stati Uniti stanno pensando al veicolo che dovrà rimpiazzare lo Shuttle, ed è un cambiamento significativo, intanto perché non sarà un veicolo con le ali. Diciamo, purtroppo l'esperienza dei due incidenti mortali e dei due Shuttle, del Columbia e del Challenger, hanno dato purtroppo una risposta definitiva alla possibilità di utilizzare ancora veicoli con le ali, e quindi sarà certamente un veicolo tipo capsula, insomma, una capsula ovviamente del XXI secolo, quindi con tecnologie più sofisticate, una capsula che probabilmente potrà essere utilizzata per più voli, non soltanto uno, ma pur sempre una capsula, e quindi questo ovviamente ridurrà di molto le capacità operative. L'altra cosa, forse ancora più importante, è che non sarà costruita dalla NASA, cioè non sarà un veicolo costruito da un'agenzia nazionale, ma sarà probabilmente costruito da privati. La NASA ha dato dei contratti, naturalmente all'inizio ha finanziato lo studio di fattibilità e la realizzazione dei prototipi, però da questo punto in poi, quindi diciamo, finita la fase di progettualità, la costruzione del veicolo vero, del veicolo operativo, verrà fatta dai privati, che da una parte ovviamente avranno una garanzia di un certo numero di voli, perché la NASA compra i voli per i suoi astronauti, ma per il resto avrà la possibilità di utilizzare questi veicoli per altri scopi, quindi per applicazioni industriali, per sviluppo di nuove tecnologie o, come spesso si sente parlare, per turismo. Quindi veramente siamo in una fase in cui ancora non si vedono bene i contorni, ma certamente, diciamo, ci troveremo in una situazione diversa, quindi lo spazio non sarà più così lontano come lo era per la mia generazione, ma probabilmente insieme a una nuova generazione di astronauti ci sarà la possibilità di viaggiare nello spazio anche a chi non fa, diciamo, necessariamente la professione di astronauta. Naturalmente agli inizi i prezzi saranno molto, molto alti, molto elevati. Se ci pensate, ci sono già alcuni che hanno pagato per andare nello spazio, hanno dovuto viaggiare sulla Soyuz, con tutto quello che questo comporta, sia dal punto di vista della difficoltà di viaggio, sia per quanto riguarda anche la parte di selezione e di preparazione che comunque hanno dovuto affrontare. Cioè, hanno pagato 20 milioni, ma non è che era garantito che avrebbero volato. Hanno dovuto comunque passare una serie di selezioni, perché inevitabilmente lì ci sono problemi di sicurezza. Chiaramente in futuro non sarà così. I veicoli di cui stiamo parlando prevedono dei costi sempre molto elevati, ma non di 20 milioni a volo, e comunque prevedono anche una possibilità a persone che non hanno l'addestramento. Detto questo, l'ultima domanda, e poi qui chiudiamo, Vabbè, ma la NASA che farà? No? Perché non avendo più una sua flotta di veicoli sarà completamente diciamo alla mercé dei privati? Non è proprio così. Diciamo, nel frattempo la NASA sta pensando a quello che verrà dopo l'orbita bassa. No? Se ci pensate bene, dopo lo sbarco sulla Luna, quindi dagli anni 70, fine anni 60, primi anni 70, nessun essere umano ha mai superato l'orbita terrestre. Tutti i voli degli ultimi 50 anni si sono svolti a 400 km di distanza dalla Terra. E adesso è arrivato il momento di andare oltre, e la NASA sta ragionando su quale sarà la prossima mossa, diciamo. Chiaramente Marte è la prima meta che viene in mente, ma Marte è lontana, è complessa, è complicato progettare una missione che deve durare un anno solo per andarci, e forse altrettanto per rimanerci su, e insomma complessivamente quasi 2 anni di viaggio fra andare e tornare. È complicato, alcune tecnologie non esistono, vanno sviluppate, e quindi insomma è un discorso. Sembrerebbe che la via intermedia potrebbe essere quella degli asteroidi, no? Uno potrebbe pensare, ma gli asteroidi sono ancora più lontani. Sì, ma gli asteroidi si possono far arrivare vicino, aspettare che ne arrivi uno vicino, come capita qualche volta, no? Sentite sui giornali, la Terra è a rischio perché ci passa un asteroide a 1 milione di chilometri, insomma, voglio dire. Però 1 milione di chilometri è un bel viaggio. Se pensate che per andare sulla Luna ci vuole 1 settimana e sta a 300.000 chilometri, andare a 1 milione di chilometri è un mesetto di viaggio. Insomma, una cosa ancora che sappiamo gestire, forse, no? Con l'esperienza anche della stazione spaziale. Quindi l'idea di andare su un asteroide che o ci passa vicino, o, come qualcuno addirittura ha pensato, lo andiamo a prendere con una sonda e ce lo portiamo qui, sembra fantascienza, ma ci stanno ragionando seriamente gli astronauti, alla NASA e non solo alla NASA, con l'idea di portarcelo in orbita intorno alla Luna e poi poter andare a fare diciamo delle esplorazioni. Naturalmente in mente c'è gli scenari di fantascienza, no? Tutti i film di fantascienza, ci sono queste enormi navi cargo che sono tutti gestiti da compagnie minerarie. Ebbene, per quanto possa essere strana la fantascienza, forse quella strada comincia a diventare, se non proprio praticabile, almeno comincia a avere dei contorni che sono un pochino più realistici. Quindi diciamo il futuro davanti a noi ci dà degli stimoli interessanti, dal turismo spaziale alla possibilità di andare a fare scavi minerari su altri corpi celesti, compresa anche la Luna naturalmente. Quindi questo è un po' quello che c'è, però naturalmente al momento diciamo il dato di fatto su cui la NASA credo sia più sensibile è il fatto che devono pagare i russi per portare i propri astronauti sulla stazione spaziale, ma questo probabilmente finirà nell'arco di qualche anno. Ecco, diciamo, questa è un po' la panoramica della situazione, quindi adesso se ci sono domande, grazie.
Salve, era molto interessante questa ultima cosa che ha detto sugli asteroidi, perché comunque a quanto gli asteroidi dell'orbita della fascia sono comunque metallici nella gran parte, vero? Quindi per esempio avevo letto l'asteroide Eros, mi sembra si chiamasse, che è composto di metalli preziosi più di quanto l'intera crosta terrestre possa produrre in un tempo utile. Quindi mettiamo, esiste dei piani per fare delle piattaforme di costruzione orbitali, perché poi dopo quello è la cosa più che viene in mente, non costruire le navi a terra ma costruirle comunque in orbita e poi dopo andare a stare già, poter fare cose molto più grandi, perché ovviamente uno non ha bisogno di sollevarle. Esistono dei piani reali per questa cosa?
Beh, diciamo piani definiti no, studi di fattibilità sicuramente sì, nel senso che, come ripeto, la cosa che a me ha colpito di più è che ci sono già società che si sono formate, credo una l'anno scorso, adesso non mi ricordo esattamente in che periodo, che ha come obiettivo, diciamo, cioè si è costituita come obiettivo di andare a estrarre materiali, diciamo, non necessariamente preziosi, ma insomma materie prime dagli asteroidi. Quindi già il fatto stesso che uno possa pensare di costituire una società già ti fa pensare che insomma qualcosa in mente ha. Poi detto questo non vuol dire che da domani si possa cominciare a farlo, perché ripeto, alcune cose vanno ancora indagate, vanno approfondite, però questa è la strada su cui ci stiamo muovendo e a questo punto i tempi potrebbero essere relativamente brevi, nel senso che nell'arco di un decennio noi potremmo vedere cominciare questo tipo di missioni. Certamente le risorse degli asteroidi sono importanti, diciamo, gli asteroidi sono di varia tipologia, ci sono, diciamo, quelli che possono essere probabilmente composti quasi esclusivamente di ghiaccio, e quindi anche quello è un bene prezioso nello spazio, perché comunque dall'acqua si può ottenere combustibile, perché l'idrogeno e l'ossigeno sono i combustibili che vengono utilizzati. Quindi sempre nell'idea di costruire veicoli nello spazio, tu non solo hai bisogno di materiale, diciamo, metallico e materiale per costruire lo scafo, ma hai anche bisogno di rifornimento, e questa è un'altra delle sfide, insomma, avere la possibilità di rifornimento in orbita. E su questo stanno già, ecco, qui ci sono già degli esperimenti, per esempio è stato lanciato un satellite per fare questo tipo di esperimenti per il rifornimento dei satelliti, che non è un problema solo per il volo umano, ovviamente è un problema anche per i veicoli che vengono messi in orbita, che una volta finito il combustibile vanno buttati via e magari sono ancora utilizzabili. Quindi la possibilità di fare il rifornimento in orbita è sicuramente uno dei punti su cui si sta lavorando. L'altro è quello degli insediamenti, no? Anche realizzare altre basi orbitanti, non solo la Stazione Spaziale Internazionale, ma per esempio basi orbitanti private, è un'altra cosa su cui si sta seriamente lavorando. Forse voi non l'avete seguito, ma proprio negli ultimi giorni è stata fatta una serie di attività extraveicolari fuori per preparare un nuovo sistema d'aggancio, che è quello che verrà utilizzato dai veicoli di cui vi ho parlato, cioè dai veicoli commerciali. Quindi i veicoli commerciali avranno un loro punto di attracco diverso da quello che era quello dello shuttle, ovviamente. E quindi questo vi dà l'idea che stiamo andando in quella direzione. Certo, ancora non si vedono, diciamo, concretamente, però come tutte le cose nello spazio tu devi pianificarle con anni di anticipo, perché poi quando arriverà il momento, diciamo, deve essere una tecnologia collaudata e ben verificata, non è che puoi improvvisare. Quindi il sistema di aggancio arriverà in orbita, i primi veicoli saranno senza esseri umani, no? I primi voli, cioè la SpaceX è già ha cominciato a rifornire la stazione spaziale. Lo stesso veicolo è in fase di collaudo per portare astronauti, e quindi il prossimo fase sarà questa. Quindi sì, non c'è dubbio che questo problema apre tutta una serie di interrogativi sul fatto di come devono essere normative. Io penso innanzitutto alla sicurezza, no? Perché diciamo, la sicurezza nello spazio è un elemento essenziale. Abbiamo visto quanto sia critico anche per veicoli come lo shuttle ben collaudati, quindi immaginare che i privati possano, diciamo, cercare delle strade, delle scorciatoie per arrivare magari ad essere produttivi, sacrificando la sicurezza, questo è un rischio reale. Però credo che su questo chiaramente c'è bisogno dell'intervento pubblico, almeno normativo in generale, sia per quanto riguarda le regole perché anche questo è un problema. C'è un avvocato, lo so di certo perché l'ho incontrato prima. Lì c'è un problema di norme legali, perché stante la legislazione attuale nessuno può reclamare diritti sui corpi, diciamo, fuori del nostro pianeta, quindi però ecco la domanda che io mi sono posto quando ho sentito che una società, anzi più di una, credo siano almeno due o tre, hanno cominciato a costituirsi con questo obiettivo. La prima cosa che mi sono chiesto è: ma loro avranno in mente di cambiarla la regola? Perché nessuno va a fare uno sforzo finanziario, che sarà sicuramente importante, per mettere piede su un asteroide se poi non può reclamare i diritti di possesso di quel territorio. Quindi immagino che anche lì vedremo delle novità a breve, e mi auguro che sia una cosa, diciamo, che venga fatta sotto il controllo appunto di un'autorità sovranazionale, perché ovviamente lì bisogna che ci mettiamo tutti d'accordo, un po' come succede con l'Antartide, no? Dobbiamo stabilire un criterio che valga per tutti.
A parte la colonizzazione o lo sfruttamento minerario, mi premeva sapere quanto stia aiutando l'esplorazione spaziale l'astrofisica e la conoscenza della cosmologia, quindi delle teorie sul Big Bang, delle teorie sulla formazione del nostro universo.
Beh, diciamo, lì siamo ancora lontani dalla possibilità di applicare quelle conoscenze dal punto di vista pratico, però non c'è dubbio che l'attività spaziale ha contribuito a far avanzare enormemente le nostre conoscenze, cioè l'avvento dei telescopi spaziali, la possibilità di mettere in orbita particolari sensori che sulla Terra sarebbero stati inutili perché c'è l'atmosfera che taglia tutte quelle frequenze lì, quindi la possibilità di ampliare la fascia di frequenze dove noi possiamo osservare l'universo, quello sicuramente ha avuto un grande effetto sulla nostra capacità anche di conoscenza, di conoscere i dettagli, diciamo, dello sviluppo dell'universo e della nascita dell'universo. Senza i dati accumulati negli ultimi 20 anni, molte delle teorie che oggi hanno sostanzialmente acquisito, diciamo, una struttura seria, non sono più teorie ma sono ormai vere e proprie leggi, diciamo, da cui noi deriviamo addirittura altre osservazioni possibili, non ci sarebbero state, perché molte delle conoscenze sono cambiate veramente radicalmente grazie alla possibilità di analizzare una grande quantità di dati in bande che prima erano invisibili dalla Terra. Quindi questo sicuramente c'è stato. Come questo possa aiutare il viaggio, diciamo, nello spazio, ancora direi che forse non è immediatamente utilizzato, però non c'è dubbio che se non ci fossero le conoscenze dell'astrofisica, diciamo, della fisica delle particelle, probabilmente non avremmo modo di poter immaginare quali potrebbero essere i nuovi veicoli e i nuovi mezzi di trasporto che utilizzeremo da qui a 100 anni, perché ecco, questa è la scala dei tempi che immagino.
Io le volevo fare due domande. Una è quella che di solito le pongo ogni volta a inizio delle sue conferenze, ovvero: qual è la domanda più sciocca che le è stata rivolta dal pubblico? Probabilmente questa, come dicono. La seconda è una curiosità. Luca Parmitano, quando ha fatto la sua escursione spaziale, ha avuto problemi con la tuta. Recentemente in un'altra Eva un altro astronauta ha avuto problemi di acqua nella tuta. È una cosa che si sta verificando recentemente o lei sa che ogni tanto è già capitata questa cosa, questo tipo di problema?
No, credo che sia una cosa relativamente recente, e la ragione, immagino io, sia l'uso. Nel senso che le tute EVA sono ovviamente dei meccanismi complessi, come vi dicevo, no? Diversi sistemi devono funzionare tutti in maniera perfetta. Gran parte dell'elettronica e della meccanica, diciamo, è in quella specie di zaino che c'è dietro, no? Lì ci sono le pompe, tutto il sistema. Però in realtà la struttura della tuta è complicata. Infatti una delle cose che gli astronauti indossano sotto la tuta, che però è parte della tuta, è una specie di calzamaglia dove ci sono tutti i tubicini in cui scorre l'acqua, perché è tramite il passaggio dell'acqua che tu controlli la temperatura, sia per raffreddare o per riscaldare quando sei in condizioni di... Quindi, diciamo, il controllo della temperatura viene fatto grazie al circuito idraulico di acqua che scorre e viene controllato. Questo naturalmente, quando venivano utilizzate a bordo dello shuttle, venivano utilizzate per 15 giorni, no? In realtà si facevano 2-3 uscite extraveicolari, quindi un totale di 24 ore, perché poi ogni uscita dura circa 8 ore, 24 ore di utilizzo, e poi tornavano a terra, venivano revisionate, ricontrollate e venivano preparate per un'altra missione. Oggi alcune tute stanno lì per mesi, e quindi evidentemente c'è un problema che magari era stato sottovalutato di usura, penso, dei tubicini, perché l'idea che mi sono fatto io la prima volta che ho sentito il problema di Parmitano è che o c'è stato un'abrasione nel momento in cui ha indossato la tuta, oppure semplicemente quei tubi alla fine si sono in qualche modo sì, rovinati al punto che qualcuno ha cominciato a perdere. Quindi questo è il punto, e credo che questa sia una delle cose su cui la NASA sta lavorando, perché la stessa cosa non è successa alle tute russe, che guarda caso erano state sviluppate per prima della MIR, per la Soyuz, eccetera. Quindi pensate per rimanere a lungo in orbita. Quindi potrebbe essere semplicemente questo, una questione di affaticamento dovuto, che è lo stesso problema per cui, per esempio, una Soyuz non può stare per sempre attaccata nella stazione, no? Voi non so se lo sapete, ma le Soyuz vengono ruotate, cioè l'ultima che arriva rimane e la prima riparte, in modo da avere sempre una Soyuz nuova, nuova per sei mesi, cioè rimane lì per sei mesi, perché quella è la vita media prevista per la, cioè la Soyuz non è progettata per rimanere nello spazio più di sei mesi. Questo tipo di esperienze naturalmente le abbiamo cominciato a fare da quando siamo in orbita per lungo tempo. Ormai abbiamo acquisito 10 anni di esperienza, perché la stazione spaziale è abitata dal 2000, anzi più, quasi 15, dal 2000 che è permanentemente abitata. E quindi chiaramente abbiamo cominciato ad accumulare un numero di ore di attività extraveicolare come mai prima d'ora. Cioè questa è stata una cosa che spesso non si apprezza nella sua importanza, è stato uno dei fattori più importanti che abbiamo avuto grazie alla stazione spaziale, perché se vogliamo creare le condizioni per una per una base stabile in orbita o su qualche altro corpo celeste, dobbiamo imparare a lavorare in condizioni molto diverse da quelle su cui siamo abituati sulla Terra, e quello è il modo con cui lavoreremo nei prossimi decenni. Quindi imparare a maneggiare le attività extraveicolari e avere tute ovviamente di nuova generazione più leggere e più facili, perché quella lì è veramente complicata, stare dentro quella tuta lì hai pochissima manovrabilità, hai una visione molto limitata, quindi è veramente complicato e fai una fatica infernale a muoverti, quindi devi trovare soluzioni più praticabili. Però questa esperienza è ha un valore inestimabile.
Una domanda non tecnica. Io più o meno qua abbiamo tutti la stessa età.
Ah, non ho risposto alla domanda, qual è la domanda? In realtà non ci sono domande stupide, se vogliamo chiamarle così. Ci sono domande ovviamente che mostrano maggiore curiosità verso alcuni aspetti, verso altri, però la verità vera è che lo spazio ha un fascino proprio perché uno non lo conosce, quindi è tentato di fare domande le più svariate. Devo dire, quelli che sono implacabili sono i bambini, che non hanno nessuna remora e vanno dritti al punto.
Ecco, appunto, per venire al tema, questa è una domanda non tecnica. Io, qui più o meno abbiamo tutti la stessa età, e con le immagini che ci siamo stati prima ci siamo cresciuti, e penso che se ci fosse un grande fratello staremmo 24 ore al giorno appiccicati a immagini del genere. Una cosa che però non sappiamo, noi vediamo come la vita a bordo della stazione, a bordo degli shuttle o delle Soyuz adesso. Quello che non sappiamo è, noi non ci siamo stati, com'è lassù? Le sensazioni olfattive, tattili, com'è sentirsi senza gravità?
Beh, dunque, sentirsi potersi muovere liberamente senza l'impedimento del peso del proprio corpo è una sensazione incredibile. È una sensazione per cui peraltro all'inizio ti devi abituare, nel senso che non puoi immaginare che tu di colpo cancelli un'esperienza di 40 anni sulla Terra, no? Per cui quando arrivi in orbita ti muovi come un elefante in una cristalleria, cioè sei assolutamente fuori posto, sei goffo, perché tutte le volte che tu fai un movimento hai in mente le condizioni sulla Terra. Quindi se tu devi sollevare una bottiglia, noi a occhio valutiamo il peso delle cose e usiamo i muscoli in funzione del peso che dobbiamo sollevare, no? Non so se vi ricordate gli sketch di Totò, no? Quando faceva finta di sollevare una valigia pesante, quello che arrivava dopo ci metteva tutta la forza e cadeva dietro. Nello spazio è un po' così, tu vai lì per alzare una cosa e questa ti viene via tranquillamente, quindi all'inizio fai delle cose clamorose, ti dai delle spinte e vai a sbattere dall'altra parte, cioè poi piano piano ti rendi conto di quanto serva veramente poco, basta veramente un dito per muoversi, e allora diventi sempre più abile, no? Se voi ci fate caso, forse non l'avete colto nel filmato, ma quando vedete passare un abitante della stazione e uno che è appena arrivato, c'è una differenza di precisione notevole, perché quelli che sono lì da mesi si muovono veramente con un dito, gli altri ancora qualche difficoltà ce l'hanno. Quindi questa è una tecnica che si impara naturalmente, e la cosa che a me ha colpito molto è quanto facilmente si impara, nel senso che dopo qualche giorno tu ti muovi in un ambiente così strano, appunto vivi sul soffitto, no? Non ci sono sedie, la gente galleggia dappertutto, le cose galleggiano. Dopo un po' ti ci abitui. C'è solo una cosa a cui io non mi sono abituato, non so se quelli che vivono sei mesi riescono ad abituarsi, ed è il fatto che se ti manca una cosa, immediatamente tu vai a guardare verso il basso. Questa è proprio una cosa, cioè se tu ti perdi una cosa, la cerchi per te e non c'è nessun motivo per cui debba stare per te. Infatti in genere le cose che non trovi stanno dietro di te, stanno sopra di te. No? E quindi questo è una cosa che a me mi faceva un nervoso, perché non riuscivo a capacitare, era una cosa che non riuscivo a fare entrare. Nonostante tutto continuavo a cercare istintivamente le cose per terra, e forse quello è un riflesso condizionale. Comunque sì, vivere in quelle condizioni, diciamo, richiede un po' di adattamento, però neanche tanto rispetto al cambiamento radicale di punto di vista, no? Quindi quella è la cosa che mi ha colpito di più, che in fondo noi in gravità, diciamo in assenza di peso, ci muoviamo tutto sommato abbastanza bene. Naturalmente non è così per il nostro corpo, che invece subisce gli effetti, e questi effetti sono alcuni evidenti, soprattutto all'inizio, appena passi dalla fase di accelerazione, perché poi la transizione è abbastanza brusca. Tu sei sparato verso l'alto a 3G nell'ultima fase, sei praticamente a accelerazione costante, quindi sei schiacciato sul sedile, no? Con un'accelerazione proprio sul petto, perché sei seduto in quel momento ha cominciato a piegare, però comunque ce l'hai, la maggior parte della componente ce l'hai sul petto, e tutto di colpo si spengono i motori, tu sei proiettato in avanti, è come se avesse frenato, no? Perché non c'è più l'accelerazione, vai avanti, ci sono le cinture che ti tengono, ti aspetti di tornare indietro come succede sulla macchina, e invece continui a galleggiare fra la cintura e il sedile, ma non poggi più sul sedile, e quello è il momento in cui sei in assenza di peso. Ecco, in quel momento lì, diciamo nelle prime ore, hai problemi ad adattarti, perché la testa ti gira, hai situazioni di malessere, no? Pensate al fatto che il sangue, non essendo più trattenuto dal peso, si distribuisce in maniera diversa, quindi hai la testa gonfia, hai il mal di testa, è un po' come quando sei raffreddato, il naso chiuso, tutto otturato, e questo è abbastanza antipatico nelle prime ore. Poi piano piano questa cosa la perdi, perché l'organismo reagisce, no, a questa sensazione di gonfiore, di essere pieno di liquidi. E qual è il meccanismo, a proposito delle domande, qual è il meccanismo che funziona in questo caso? Vai in bagno spesso, non bevi, perché non hai, l'organismo ti dice di non bere, e quindi perdi circa un paio di litri di fluidi, il che vuol dire che sei molto disidratato sullo standard terrestre, ma sei perfettamente bene, ti trovi finalmente a tuo agio nello spazio, perché non hai più mal di testa, non hai più quel senso di gonfiore, diciamo ti trovi a tuo agio. Questo è l'effetto a breve termine. Poi c'è l'effetto a lungo termine, la perdita di calcio nelle ossa, i muscoli e tutte queste cose qui, che tu subisci ma di cui non hai, mentre il mal di testa ce l'hai ed è reale, il fatto che tu perdi il calcio non te ne accorgi, quindi diciamo sono effetti di cui tu non sei consapevole quando sei in orbita, ma che però ci sono. Un effetto ancora più invisibile è il fatto che sei più, più soggetto a prendere delle malattie, ad avere delle, perché il sistema immunitario reagisce meno in quelle condizioni. Quindi tutte queste trasformazioni avvengono anche se tu non te ne accorgi, ma però condizionano poi anche il modo come tu vivi.
Allora, abbiamo tempo solo per le ultime due domande, risposte brevi, così lasciamo magari qualche minuto per firmare i libri
troppo.
Per chi vuole.
Ovviamente vi addestrano per essere pronti a qualunque emergenza, praticamente dei superuomini. Qual è il rapporto routine-emergenza? La percentuale, grosso modo.
Ma no, cioè, no, adesso a parte le situazioni veramente gravi, in genere la maggior parte è routine. Non è mai veramente routine, nel senso che c'è sempre poi qualche piccolo dettaglio che va modificato in corso d'opera. Però diciamo che l'addestramento che tu hai fatto ti serve come, quindi quello è utile, è importante. Per fortuna non devi usare quello delle emergenze troppo spesso, però qualche volta poi succede. Quindi diciamo la percentuale è che l'80% di quello che tu fai è quello che è previsto, magari non è previsto nei tempi giusti, per cui ogni giorno viene ripianificato. Quando sei sullo shuttle, la ripianificazione viene fatta ogni giorno, e quindi ogni giorno magari ripianifichi l'attività perché sei indietro o sei avanti rispetto a quello, però grosso modo il corso dell'operazione è quello. Poi ci sono piccole cose. Noi abbiamo avuto un incidente neanche tanto piccolo, perché abbiamo avuto i computer di bordo della stazione che si sono piantati, e quindi per 24 ore abbiamo dovuto risolvere quel problema lì. Però diciamo non era una cosa pericolosa dal punto di vista che creava un rischio immediato, ecco.
46 anni fa con la missione lunare sembrava che l'astronautica avesse in qualche modo scelto la via dell'esplorazione di altri mondi. Per noi appassionati di fantascienza stava per iniziare un periodo della cuccagna. Poi evidentemente l'astronautica ha scelto invece una deriva diversa, cioè gli esperimenti, la base orbitante. È stata ridimensionata il ruolo della Luna? Cosa ci ha insegnato la Luna? E come mai nessuno pensa più alla Luna?
Sì, diciamo, in realtà, se mi permette la battuta, le missioni sulla Luna sono state un salto oltre l'ostacolo, nel senso che non eravamo pronti per quel tipo di cose, ed è stato fatto perché allora c'era una pressione diciamo legata alla competizione fra russi e americani, perché c'era una questione anche di applicazioni militari delle tecnologie spaziali, o se volete di applicazioni spaziali delle tecnologie militari, che forse è più giusto, e che quindi diciamo dimostrare la capacità di controllare quelle tecnologie era anche un modo di dare un messaggio, come dire, politico non indifferente all'altro blocco. Quindi in questa fase si è scelto, sia russi che americani, di ignorare i rischi delle tecnologie e di procedere a oltranza. Gli americani sono andati sulla Luna rischiando molto, no, rischiando tantissimo. Il livello di rischio era calcolato al 50%, ma voi immaginate fare una missione è come tirare una moneta, insomma, la probabilità di successo è al 50%. I tecnici della NASA valutavano la possibilità di successo dell'Apollo 11 di atterraggio al 50%. Tant'è vero, non lo dico io, tant'è vero che Nixon si preparò due discorsi, questa è storia, cioè ci sono i discorsi nella biblioteca del Congresso, sia se andava bene sia se andava male, aveva due prove. Quindi voglio dire, fino all'ultimo non erano neanche loro in grado di stabilire se sarebbe andata bene o meno. Questo vi dice il livello di pericolosità, diciamo il livello di rischio che si è accettato. Riflettiamo su una cosa: il motore di ripartenza dell'Apollo era uno, se la valvola che apriva diciamo il combustibile si fosse bloccata, quel motore non ripartiva, e quindi non c'era lo shuttle ha tre motori, a tre sistemi elettrici, a tre bus di controllo a cinque computer, quindi è tutta un'altra dimensione. Quindi siamo andati sulla Luna, ma non eravamo pronti, e il risultato è stato che, una volta dimostrato che erano in grado di andarci, non ci siamo più andati. Diciamo, col senno di poi, se uno dovesse guardare, naturalmente questo è un discorso, diciamo, con i se non si fa la storia, ma diciamo, se uno potesse ragionare, avrebbe preferito aspettare magari 10 anni di più, ma la tecnologia più matura che ci avrebbe permesso di avere ancora la capacità di trasporto dalla Terra alla Luna, cosa che non è più vera. Oggi se dovessimo ripartire dovremmo ripartire praticamente da zero. È vero che c'è l'esperienza accumulata, tutto questo, ma probabilmente il sistema sarebbe non molto diverso da quello utilizzato all'inizio, ovviamente con una tecnologia più affidabile e più sofisticata. Perché dico questo? Perché mi auguro che il prossimo balzo in avanti, quello che tutti ci auguriamo di vedere, diciamo, nei prossimi anni, sia fatto su questa base, cioè sull'idea che io mi sono fatto, che è un po' poi alla fine, se guardiamo la nostra storia di esseri umani sulla Terra, cioè dell'approccio incrementale. Cioè tu non vai in America, sì, è vero, Colombo ci è andato così, ma è stato un viaggio che è finito così. Quando è che è diventato possibile? Quando tu hai cominciato a costruire le infrastrutture, quando tu hai cominciato a costruire, diciamo, i sistemi che poi ti permettono un accesso continuato, non dico a basso costo, ma sicuro e, diciamo, collaudato. È così che dobbiamo andare su Marte, perché altrimenti se no diventa un'altra missione, diciamo, di corto respiro. Ed è per questo che penso che le stazioni spaziali, come dicevo prima, l'esperienza che abbiamo maturato, il prossimo potrebbe essere mettere dei sistemi di rifornimento da qui a Marte, no? Perché andare su Marte non è solo complicato perché ci vuole un anno, che pure è già una bella sfida. No, adesso partiranno due astronauti, uno russo e americano, il prossimo equipaggio che va su, che rimangono su un anno, proprio per simulare un viaggio verso Marte in condizioni di assenza di peso, quindi l'effetto sul corpo umano. Non è solo quello il problema, ma pensate all'Apollo 13, cosa ci ha insegnato l'Apollo 13? L'Apollo 13 ha insegnato che in corso d'opera, mentre stai viaggiando verso la Luna, di colpo ti piantano tutti i sistemi, o comunque insomma una parte importante dei sistemi di sostentamento della, sia dell'energia che della, del sistema di propulsione. Che fai in quel caso? In quel caso stai a due giorni di viaggio dalla Terra, arrivi intorno alla Luna e torni indietro. Se stai in viaggio su Marte, che fai? È una bella domanda. Ecco, noi dovremmo essere in grado di dare la risposta a queste domande se vogliamo immaginare che si possa andare su Marte, non dico tutti i giorni, ma insomma con una certa continuità. Ecco, questo è il tipo di domande che ci dobbiamo porre. È chiaro che ci sarà una fase intermedia in cui dobbiamo rischiare di più, perché i primi dovranno mettercele le basi. Però io penso che dobbiamo guardare a questo livello di complessità, non al fatto che ci andiamo per dimostrare che è possibile andare. Questo è quello che abbiamo imparato dalla Luna. Detto questo, io sono uno di quelli che pensa che le missioni lunari siano state il punto più alto forse dell'astronautica, però forse se l'avessimo fatta 10 anni dopo, oggi saremmo ancora in grado di andare sulla Luna. Ecco, vorrei che per Marte fosse diverso.
Grazie, non abbiamo più tempo purtroppo.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.